Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi metterà al piano superiore in una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per voi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Spezzò il pane e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Prima di entrare nell'argomento dell'omelia di oggi, io vorrei chiarire alcune parole del lessico che riguarda la pace e la guerra. Perché alcune parole vengono usate, secondo me, in maniera ambigua. Per esempio, questa comunità cristiana, potremmo chiamarla pacifista? Voi vi ritenete pacifisti? Sì, basta intendersi che cosa vuol dire. Però, secondo me, la parola pacifista non è la più adatta. C'è un'altra parola che a me piace molto di più, che rende meglio l'idea dell'atteggiamento, almeno non solo io, ma con qualcuno di voi ne ho parlato più a lungo, che è più adatta, secondo me. Pacifista a me mi evoca, a voi no forse, voi ragazzi no perché siete giovani quindi non ve lo ricordate, ma a me evoca una polemica che ci fu prima della Prima Guerra Mondiale, non c'ero nemmeno io, insomma, però l'ho letta sui libri di storia, ecco, in cui i cattolici di allora, alcuni cattolici di allora, erano contro l'ingresso dell'Italia nella guerra del 15-18. E allora quelli invece erano favorevoli alla guerra, per pigliarli in giro li chiamavano, invece che pacifisti, panciafichisti. L'avete mai sentito dire? È una parola che è entrata nel vocabolario italiano anche. Panciafichista è la parola che quelli favorevoli alla guerra negli anni 14-15 chiamavano quelli che erano contrari alla guerra. Con disprezzo li chiamavano panciafichisti, per dire tu vuoi stare a panciolle, senza comprometterti, senza tirarti sulle maniche, ecco. Quindi con la pancia piena di fichi, insomma. Ecco. Quindi pacifista non rende l'idea esatta, almeno della posizione che ho io, ma anche condivisa da alcuni di voi, che ho avuto modo di parlarne. A me piace di più il termine lotta non violenta, perché in fondo essere per la pace non vuol dire rifiutare la lotta, vuol dire lottare perché la guerra non ci sia, ma una lotta non violenta, come Gandhi. Gandhi è un po' il maestro della lotta non violenta, che vuol dire quindi scegliere degli strumenti per opporsi alla guerra, ma fare delle cose. Per esempio, quali possono essere gli strumenti non violenti? Lo sciopero, per esempio, il sit-in, i cortei, la presenza in piazza davanti al Parlamento di centinaia, ma anche migliaia di persone, per far capire che siamo contrari. Mezzi non violenti, ma è lotta. Non è lasciar correre, lasciar perdere. Ecco, quindi la prima chiarificazione che io vorrei fare è questa. Io non mi chiamerei una comunità pacifista, ma una comunità che sceglie la lotta non violenta. La lotta, cioè, che non fa versare sangue a nessuno, ma che si oppone a ciò che sta succedendo. Questa è la prima precisazione. Una seconda precisazione. Oggi si dice, oltre alla guerra Russia-Ucraina, si dice c'è anche il conflitto tra popolo palestinese e popolo ebreo. Non è esatto. Secondo me tiene nascosta una profonda verità. Non è il popolo palestinese che vuole la guerra. Non è tutto Israele che vuole la guerra. Io direi più precisamente che il conflitto è fra Hamas e chi lo sorregge, e non sono tutti i palestinesi, sono molti che sono contro, sono una minoranza, non riescono a imporsi, ma ci sono. Io ne conosco pochi, io conosco quelli di Medu Israel, li conoscete anche voi, sono venuti anche qui a parlare qualche anno fa. E di là lo stesso non sono gli ebrei. Io ho molti amici ebrei che non sono per nulla d'accordo sul conflitto in atto, che vorrebbero risolverlo come minimo, senza approfondire troppo, con i due stati presenti. Rabin è stato ammazzato per questo, era il capo degli ebrei ed è stato ucciso proprio perché camminava verso la soluzione del problema. Quindi non direi il conflitto arabo-palestinese, conflitto, scusate, ebreo-palestinese. Io direi piuttosto il conflitto tra Hamas, i terroristi di Hamas, che non incarnano e non impersonano tutto il popolo palestinese, e la classe attualmente dirigente, un Netanyahu e chi lo sorregge. Ecco, questo per precisione, perché dire in quell'altro modo vuol dire tacere sul fatto che sia fra ebrei che fra palestinesi ci sono alcuni che non sono assolutamente d'accordo sulla guerra attuale. Noi ci auguriamo che diventino maggioranza. Veniamo al tema di oggi. Oggi vorrei riflettere con voi su un argomento che mi ha sempre colpito e turbato. Ve ne ho parlato tante volte, ne abbiamo parlato fra di noi tante volte, non è una novità, ma mi sembra che ogni tanto vale la pena riprenderlo. Cioè, lo dico a voi ragazzi questo, il legame profondo che c'è nella storia fra religioni e violenza. A me mi turba questo aspetto, perché di primo acchito potrebbe sembrare che se tu sei uomo religioso, non dico cristiano, dico a qualunque religione tu appartenga, se tu sei un uomo religioso e tu credi quindi in un Dio che è creatore del mondo, di tutto ciò che esiste, dovrebbe essere facilmente constatabile, evidente, che sei contro la guerra, che non vuoi ammazzare altra gente, che sono creature di Dio anche quella. E invece, nei secoli, la religione è stata usata come strumento di violenza feroce. Noi cristiani, anche fra cristiani, noi cristiani abbiamo allagato le vie dell'Europa di sangue degli altri cristiani. Cattolici contro luterani, cattolici contro protestanti, cattolici contro ortodossi, musulmani contro cristiani, cristiani contro musulmani, le crociate, vi ricordate? Dio lo vuole, e sgozzavano i bambini musulmani. Questo mi ha sempre turbato a me, perché che l'uomo faccia violenza, lo sento dentro di me che c'è la violenza e devo vincerla, devo controllarla, mi va anche bene, ma che si nasconda dietro il paravento di Dio per dichiararla sacra, questo è, secondo me, intollerabile. Le guerre sante. È entrato nel vocabolario delle nostre lingue, non solo della lingua italiana. La guerra santa è una contraddizione di termini. Eppure, quanto sangue è stato versato in nome di Dio? Io sono del parere che spesso la religione come causa di violenza è una specie di travestimento ideologico applicato a lotte fra ricchi e poveri, io ne sono convinto di questo, o a maggioranze e minoranze che si contendono diritti e territori. Ne sono convinto, io da questo punto di vista condivido abbastanza l'analisi marxista, nel senso che motivo di violenza è sempre l'economia, è sempre volere di più, territorio, ricchezza. Però se la religione si presta a questa strumentalizzazione, vuol dire che ha in sé degli elementi che fanno il gioco della violenza. Quali sono questi elementi? Ecco, io vorrei brevemente ricordarne due, perché Gesù è venuto a superarli, ma sono rientrati in pieno nella logica cristiana. Ora ve li dico, ma li sapete già perché tante altre volte abbiamo avuto occasione di parlarne. Per esempio, la divisione della realtà in sacro e profano è causa di violenza enorme. Sembrerebbe di no, di primo acchito. Che c'entra la divisione della realtà in sacro e profano con la violenza? C'entra. Come viene fuori nelle religioni questo discorso? Si fa un'analisi, si dice nel mondo c'è cattiveria, c'è violenza, come si fa a risolverlo? Dividiamo le cose buone da quelle cattive. Allora, alcune le dichiariamo sacre, le esorcizziamo, gli diciamo una preghiera sopra per mandar via le valenze negative che ci sono in quell'oggetto. E questa dichiarazione di sacro può essere fatta sugli oggetti, sulle persone, sui tempi, sui luoghi. Quindi si divide tutto in due. Questo porta a Dio, quest'altro invece è carico di valenze negative. Ma lo vedete anch'io come sono vestito. Perché mi vesto così? Quale sarà stato il motivo per cui all'inizio, quando si celebrava la messa, addosso al prete si metteva un vestito diverso? Perché questi vestiti sono profani, non sono sacri. Quelli sotto io ho i blue jeans, ma quelli che adopero nella mia vita. Qui io mi devo distinguere, devo vestirmi, si dà la benedizione sui vestiti con cui si dice messa. Come dire, esorcizzo questo oggetto perché c'è il negativo dentro, c'è Satana dentro, chiamalo come tu vuoi. Ecco. Quindi la divisione della realtà in sacra e profana è motivo di violenza enorme. Vi dicevo prima che questa divisione la facciamo su tutto noi, anche i tempi sono sacri. Quaresima e Avvento sono tempi sacri, gli altri non importa, lascia fare. La Chiesa, quello è un luogo sacro, fuori non importa. Quando la mia mamma mi portava in chiesa da bambino, mi scappava una parolaccia, mi diceva non si dicono le parolacce in chiesa, o non si dica mai, o se no, o le male sempre, o non è male mai, insomma. No, invece no, in chiesa no. Fuori fai che tu vuoi. Questo consente, a molti di noi tante volte l'abbiamo messo a fuoco, questo consente di andare in chiesa la mattina a cantare salmi e poi uscire fuori e infilare il coltello nella schiena di uno. Non si sente questa contraddizione. Perché quello è un luogo sacro e va rispettato la logica del sacro. Fuori, si sa, la violenza la c'è. Ecco. Questo a me sembra importante mettere a fuoco. Ma c'è ancora un altro aspetto del sacro e del profano. Sapete che vuol dire profano? Da un punto di vista etimologico. Sapete che vuol dire profano? Viene dal greco. Profanos vuol dire che resta sulla porta, che non entra in chiesa. Quindi in chiesa bisogna, tu cambi quando entri in chiesa. Quella è la casa di Dio, è sacra. Io non sono d'accordo su questo. Gesù ha voluto distruggerlo, questo discorso. Gesù non dice che lì ci sta il Dio e qui no. La casa di Dio è il cuore di ogni persona. Quindi fare un omicidio è la bestemmia più grande che ci sia. Sì, è meglio non bestemmiare nemmeno come si fa in Toscana, è maleducazione, ma la vera bestemmia è quella. È fare violenza sull'uomo. E noi con la distinzione sacro-profano si dimentica questo. Ma c'è un altro aspetto, e poi vado avanti, un altro aspetto dove la distinzione sacro-profano è terribilmente pericolosa. Per esempio, vi dicevo che ci sono le persone anche dichiarate sacre e profane. Io sono una persona sacra nella logica comune. Non è vero. Io posso dir messa anche in blue jeans. L'abitudine, l'usanza mi dice di mettermi questo vestito e me lo metto, c'ho nulla in contrario, ma purché non gli diate il significato che dicevo prima, perché non si può avvicinarsi a Dio con i vestiti di tutti i giorni. Ma c'è un altro, quello che vi dicevo prima, un altro aspetto pericolosissimo. Ci sono delle persone che sono separate dalle altre, i sacerdoti, chiamiamoli così, che loro parlano con Dio. Se loro dicono una cosa al popolo, e dicono questa me l'ha detta il Dio, ma io non sono d'accordo, te sta zitto, Dio parla con me, non parla con te, io sono la persona sacra. È pericolosissimo questo. Si creano delle caste che hanno un potere enorme sugli altri. Questa distinzione Gesù è venuto a distruggerla. Ve l'ho detto altre volte, io non sono un sacerdote, io sono un prete. Prete vuol dire anziano, presbyter vuol dire anziano, vuol dire cioè che nella comunità cristiana i meno giovani gli dicevano presiedite alla celebrazione dell'Eucaristia, ma se per sacerdote intendete colui che Dio si è scelto perché faccia da mediatore con il popolo, Gesù è venuto ad abolirlo, è stato ammazzato per questo Gesù, perché ha abolito il Tempio, l'ha detto, Dio non abita lì nei Templi, Dio abita nel cuore dell'uomo, quindi se vuoi offendere Dio fai violenza a una creatura, quello è la vera bestemmia. Gesù ha detto il Tempio è finito, Dio abita ovunque ora, inutile che tu ti nasconda nel Tempio per cercare un momento puro, un momento limpido, ora tutto ora è positivo, tutto può diventare strumento che porta a Dio. Non ci sono più oggetti maledetti e oggetti benedetti, dipende dall'uso che ne fai. Il coltello è un oggetto maledetto o benedetto? Dipende. Se lo usi per infilarlo nella schiena a uno è maledetto, se lo usi per tagliare il pane con chi ha fame è benedetto. Non è il coltello che va consacrato, da cui bisogna scacciare le valenze negative. Sei tu, è il tuo cuore che lo fa diventare positivo o negativo. Gesù, in fondo, nell'Eucaristia ha fatto questo. Ecco. Ha detto, volete continuare a far violenza? Fatela su di me, sul mio corpo. Però eccolo il mio corpo. Piglia un pezzo di pane e dice, spezzate questo. E l'atto di violenza più terribile che ci sia diventa così l'atto di amore più grande che ci sia, dividere il pane con chi ha fame. Ma mi porta lontano questo discorso. Siccome si è fatto tante altre volte, io credo può bastare questo accenno. Ora tutto può diventare santo, tutto può diventare santo, se lo adopri nell'ottica dell'agape, dell'amore, della tenerezza verso l'altro. Non c'è più nulla da buttare via, nulla. Bere un bicchiere d'acqua fresca è un inno a Dio, ringrazialo, Francesco d'Assisi direbbe, ringrazialo per l'acqua fresca. Fai all'amore con il tuo compagno, la tua compagna che ami, è un inno a Dio, un inno alla vita. Stupri una persona, questo è il peccato. Lo fai quando lei non è d'accordo, eccolo il peccato. Capite, un altro orizzonte. Nel primo caso bisogna fare uno slalom nel mondo per scansare gli oggetti dissacrati e scegliere sempre quelli consacrati. Così tutto si riapre. Gesù ha riaperto tutto, dall'oliva che pende dall'albero fino alle relazioni di amore che ci sono fra di noi. C'è un'altra parola, e concludo con questa, un'altra parola che è ambigua, profondamente ambigua, e ha creato tanta violenza nella storia della Chiesa. Ne abbiamo parlato molte altre volte, ed è la parola verità. Cosa vuol dire verità nei Vangeli? Cosa vuol dire verità per noi, nella nostra cultura occidentale? Cosa vuol dire verità? Verità, me la ricordo ancora la definizione quando studiavo filosofia, si diceva in latino adequatio intellectus ad rem. La verità è l'adeguamento della mente, della intelligenza alla cosa. Se io dico questa tovaglia è bianca, dico la verità. Se tu dici questa tovaglia è nera, sei nell'errore. La verità è violenta, intesa come noi la intendiamo in Occidente. Se ho ragione io, t'ha torto te. Non si può dire, diciamo che è grigia, così si piglia una via di mezzo e ci si mette tutti d'accordo. La verità è violenta, ma per Gesù non è questa la verità. Per Gesù la verità è Lui. Vi ricordate quando dice io sono la via, la verità e la vita? Così io sono la verità. Socrate non avrebbe detto io sono la verità. Socrate avrebbe detto io sono un uomo veritiero, no, io sono la verità. No, nella cultura ebraica è un'altra cosa. Gesù dice: io sono la verità. Che cos'è la verità? È la sua vita spesa per amore. Qui non c'è bisogno di essere italiani, tedeschi, negri o bianchi. Dire la verità è la vita di Gesù spesa per amore, che fa perfino una carezza a chi l'ha condannato a morte. Questa è la verità. Questa è universale. Questa è un'apertura a 360 gradi. C'è un anagramma, ve l'ho citato altre volte. Vi ricordate che Pilato dice a Gesù a un certo punto, perché Gesù dice: io sono venuto a testimoniare la verità, intesa come la intende lui in ebraico, cioè a testimoniare che l'amore è il fine della vita dell'uomo. E Pilato, da scettico romano, è un romano, non è un ebreo lui, gli dice: cos'è la verità? Vi ricordate? E Gesù risponde a questa, che poi non è una domanda, è più una perplessità di una cosa della verità. C'è un anagramma, che addirittura c'è chi dice che l'ha inventato Sant'Agostino, che lo dice in latino è quid est veritas, che cos'è la verità. E anagrammando quid est veritas, tirano fuori la risposta, chi l'ha inventato, tira fuori la risposta che avrebbe dato Gesù. E dice: quid est veritas? La risposta: est vir qui ad est. Che cos'è la verità? È l'uomo che è qui davanti a te. Eccola la verità. Ama lui, difendi lui, proteggi lui e sei nella verità. Noi bisognerebbe dimenticare quanto sangue si è versato nella storia della Chiesa in nome della verità, intesa in senso occidentale. La Madonna non è vergine? Sei eretico, sul rogo. E l'ammazzavano. Si intendeva verità non come la intende Gesù, ma come la si intende noi. Ma quando si legge un testo bisogna leggerlo secondo l'intenzione di chi l'ha scritto, no? Secondo l'intenzione di chi lo legge. Ecco, questo è quello che volevo dirvi. La verità è l'amore dell'uomo Dio. Questa è la verità. La verità è una persona con cui entrare in relazione. Non è un pacchetto di regole da imparare a mente. Non buttiamo via la definizione di verità, nemmeno occidentale, ma quando si legge il Vangelo non c'entra nulla. Non è quella la verità. La verità è lui, la sua vita spesa per amore degli altri. Ecco, queste erano le due cose che volevo dirvi oggi in questa giornata per la pace. Ricordiamoci che Gesù è venuto a distruggere, a buttar giù il muro che separa sacro e profano. Tutto ora è aperto, tutto è possibile che diventi santo, dipende da come io lo fo. Ricordatevi l'esempio del coltello, che dicevo. Il coltello è sacro o profano? Nessuno dei due, dipende da come lo adopri. Ricordatevi la parola verità, che non è una formula da imparare a mente, è lui la verità, è l'uomo Dio, è Gesù che perdona ai suoi crocifissori. Se ci avete il libretto, credo.